Amici di Radio Svat, bentornati. Siamo partiti subito a bomba con la Vuelta. Qui con me il Kaiser.
Ciao a tutti, ciao Barry.
Allora, c'è da dire che non ci aspettavamo una partenza di questo genere. Sappiamo che la Vuelta è sempre imprevedibile, sempre vivace, sempre focosa. Ma una crono del genere, una crono squadre, benedetta crono squadre, perché ormai è una vita che non ne vediamo più di crono squadre ed è una specialità bellissima, perché vedi veramente alte velocità, squadre che devono cambiare a ritmo sinuoso, c'è anche tantissima strategia e è abbastanza pericolosa, anche perché comunque lasciamo perdere le condizioni atmosferiche, ma anche in condizioni normali una crono squadra è veramente impegnativa. E dimmi la tua, Kaiser.
Sì, ormai sono anni che questa specialità si è eclissata, non la vediamo più, e già ai mondiali non viene più proposta dall'UCI, che è un peccato, perché se penso alle sfide tra BMC negli scorsi anni, Quick Step, era veramente bello come evento, cioè vedere quei motori schierati lì e quanto queste squadre ci tenessero a far bene, anche soprattutto le case costruttrici ci tenessero a portare un prodotto nuovo ad ogni edizione e provare già ad alzare il livello dei materiali ancora prima degli atleti in corsa. E quest'anno la Vuelta invece è stata riproposta con una squadra che praticamente possiamo dire è ridicola, perché correre una crono squadra in città è come correre una crono individuale, perché tra curve e tratti in pianura praticamente nulli, e alla fine la crono la fa quello che sta davanti, i primi due, ma non è una vera e propria crono squadra in cui vedi veramente chi è organizzato e chi è bravo e riesce a avere quel modo di correre tale per cui anche il più forte non strappa e non mette in difficoltà gli altri, e invece tiene alta la velocità e riesce a portare al traguardo la squadra intera con medie assurde.
C'è da dire che le squadre favorite non hanno rispettato i pronostici, per sfortune varie, perché comunque Ganna ha forato, Vingegaard ha forato, e la Sudal più o meno ha limitato i danni, che erano quelle poi che partivano col buio e la pioggia battente. La Movistar ha fatto quello che non ha mai fatto in tutta la sua vita, quindi una crono squadra decente, anzi più che decente, ottima direi. E loro veramente hanno fatto qualcosa di diverso. E una crono squadra che però si pensava fosse si giocasse sui secondi fra i grandi leader, invece ha già creato dei bei divari.
Sì, alla fine i divari li ha creati il meteo e le condizioni, perché è una crono squadra così pericolosa, e alla fine i veri favoriti non hanno voluto prendersi i rischi, perché sapevano benissimo che non ne valeva la pena per andare a guadagnare magari 20 secondi. Però ti devo dire che invece la Movistar anni fa, in passato, non ha mai sfigurato nelle crono squadre, perché mi ricordo anche i tempi di Bennati, e quando avevano i passisti giusti e non sfiguravano nelle squadre, nelle crono squadre, neanche contro Sky. Però sto giro hanno magari rischiato un po' più degli altri, era un momento in cui pioveva meno e si sono difesi bene, però alla fine è una prova che in queste 21 tappe non, alla fine deciderà poco o nulla, secondo me.
Sì, poco o nulla, che però ci sono stati una trentina di secondi tra ad esempio Remco e i ragazzi della Jumbo, che sì, concordo, non sono decisivi, però potrebbero in un certo salvare Remco nel caso dovesse avere delle giornate no. Ed è questo il grande dilemma. tu come lo vedi, Remco, da qui in avanti?
Adesso è presto, perché anche la tappa di ieri ci siamo esaltati, ma penso che Vingegaard non abbia neanche sudato, e Rogla uguale, in una tappa del genere. Anzi, penso che abbiano quasi lasciato sfogare gli UAE, che mi è sembrato un po' di rivedere le tappe del Tour in cui, andando a rivedermelo, e proprio vedevi giornate in cui tirava la UAE, erano i giorni di riposo della Jumbo, perché hanno secondo me quella supremazia per cui quando vogliono fare la corsa loro salta per aria il gruppo intero, e quando invece vogliono lasciar fare agli altri, come ieri, alla fine sono arrivati una quindicina di corridori. Qui penso che invece, se la Jumbo dovesse mettersi a fare corsa dura, arrivano su 5 o 6 massimo.
C'è da dire che la Jumbo è arrivata in cima con Roglic, Vingegaard, Kelderman, e a poco dietro Kuss, che aveva tirato e addirittura sì, provato ad andare fuori. Nei primi 10-15.
A Kuss gli hanno quasi provato a far vincere la tappa, perché se lo meritava.
Sì, penso sia stato fin dal mattino il piano della Jumbo, perché lui vive in quelle zone, si allena in quelle zone, e credo fosse un premio per lui. Però posso dirti una cosa? Si è visto ancora una volta che Sepp Kuss è un gregario e non niente di più.
Sì, ma io lo dico sempre, anche cioè, tanta gente continua a scriverci, dovrebbe fare il capitano ogni corsa, ma alla fine, ragazzi, fare i capitani, ne nascono uno ogni 10 anni, e andare forte ogni giorno per 21 giorni sono poche persone al mondo che possono farlo. E andare forte invece come lui da gregario è proprio un altro sport, perché non hai pressioni, puoi prenderti la giornata di pausa e puoi fare come ha fatto lui l'altro giorno, che dice prova ad andare a vincere la tappa, poi Soler e la UAE, che li vede agguerriti quest'anno, gli è rientrato e si è ribaltato, hanno ribaltato le carte in gioco.
Io parlerei adesso del tema centrale di questa settimana, che è solo uno: Remco e Evenepoel. Perché comunque vuoi che quell'immagine dopo il traguardo della crono abbia incendiato tifosi e haters di questo corridore, e la vittoria, vince, fa quell'esultanza lì e cade dopo il traguardo. Cioè, ci sono arrivati un sacco di messaggi. Chi lo ha amato per la vittoria e chi ha detto che imparasse ad andare in bici, non si può cadere così dopo il traguardo. Cioè, questo corridore sta spezzando il mondo del ciclismo in due. Cioè, non ho ancora sentito dire uno: Remco non mi sta simpatico, ma è forte. Cioè, Remco o lo ami o lo odi, ma proprio all'ennesima potenza.
Sì, erano anni che non succedeva una cosa del genere, penso da quando è arrivato Sagan, perché lui aveva un po' quella personalità, e mi ricordo che c'era veramente gente all'inizio che veramente lo odiava, e perché proprio aveva sconvolto l'essere ciclista e il mondo del ciclismo in generale. Adesso è arrivato lui, infatti chi lo critica dice che c'è questo modo da fare un po' da calciatore, che secondo me da vedere è bellissimo. E se non l'abbiamo visto in questi anni è perché quel modo da fare da calciatore, se vuoi permettertelo, devi essere veramente forte, perché altrimenti saresti un bluff e il giorno dopo ti riderebbero dietro tutti i tuoi avversari. Però lui secondo me ha raggiunto un livello per cui questo suo modo di fare per ora può permettersi di tenere questo comportamento, e non so fin quando potrà farlo, però per adesso può farlo. E al contrario di altri o del ciclismo in cui abbiamo visto questi anni, in cui nessuno si scomponeva mai, nessuna dichiarazione fuori dalle righe, va tutto bene. Invece lui l'altro giorno è arrivato, ha detto questa cosa è una merda e questa cosa non si fa, avevate tutto il giorno per fare una crono, mentre un uomo alla Vingegaard più istituzionale, che rispetta il protocollo della sua squadra, parla il giorno dopo, e il giorno dopo ha a bocce ferme dice sì, ieri era un po' pericoloso, ma non è sì, come Remco. Cioè,
abbiamo visto proprio la Quick Step aveva mandato l'addetto stampa proprio a fermare Renko dopo la crono, ma non riusciva, era Renko gli diceva vai via che devo parlare di fronte alle telecamere. Però cioè, siccome sì, c'ha un po' del calciatore, ma quando esulta, perché anche nel podcast che gli ha fatto Lantern Rouge, bellissimo, la puntata, l'intervista che gli hanno fatto, si è aperto un'ora e mezza, ha detto cose veramente belle. E lui ha provato, quando è arrivato nel ciclismo, a portare le esultanze, e mi sembra in una tappa del Paesi Baschi, quando ha fatto un'esultanza che sfrega la spalla tipo Michael Jackson,
sì,
e
sì,
l'hanno un po' interpretata male i colleghi, così, quindi ha detto che da quel punto di vista, però lo vedi quando esulta che c'ha l'esultanza proprio del calciatore che sta godendo nel momento più bello che puoi avere in un determinato sport, quindi quando fai gol o quando vinci. E credo che questa sia la sua parte di calciatore. Secondo me non è calciatore perché dice determinate cose dopo la linea del traguardo o perché è schietto, è perché è un campione, e in passato ne abbiamo anche visti di caratteri del genere. È solo questione di carisma e sicurezza nei propri mezzi, secondo me, perché sì, lui quando non è sicuro non lo senti così deciso. Comunque quando è sicuro è quando sa di andare forte. Ma poi anche questa cosa Kaiser, che ha aperto il canale YouTube, ha messo due video, uno riguarda la prova dei materiali nel velodromo prima del cronometro, cioè la sera prima della crono mondiale, e vince il giorno dopo. Il secondo era la ricognizione della seconda tappa, che ha vinto, cioè altra marcia.
Sì, sì, no, io sto impazzendo per lui, ma perché mi rendo conto che essere come lui è una cosa difficile, cioè...
Io non so il Belgio adesso cosa stia provando, essere un giovane belga che ti vedi un corridore del genere.
Sì, se ti viene voglia di aprire in due, ma tutto, cioè di lanciar via radioline, di aprire in continuazione, non guardare più niente. E io infatti impazzisco per lui e mi godo sto momento, perché so benissimo che è quello che lui sta facendo, è una cosa difficilissima che solo i fuori classe sono in grado di fare. E se noi, cioè, non abbiamo goduto di gente come Van den Broek o campioni del passato così, o anche il Diablo Chiappucci che attaccavano così, e secondo me dobbiamo ringraziare che ci sia un talento del genere, perché per anni abbiamo visto un ciclismo in cui se attaccavi a 100 km al traguardo era finita, e se mettevi un pelo al naso fuori eri quello che non sapeva correre in bici. Adesso vediamo sti campioni come lui che attaccano a 150 dal traguardo, e quindi speriamo che continui.
E riguardo, vabbè, capitolo Remco, poi scriveteci tutto quello che volete scriverci, perché bisogna confrontarsi su questa cosa. Io come te sto impazzendo per Remco, e più lo odiano e più è bello tifarlo, è proprio come nel calcio, cioè proprio rivalità pura. E no, ridimmi quella cosa sui tifosi di Remco che hai detto a New York.
Sì, i tifosi di Renko sono come i sostenitori di Trump, cioè sono, io quando vedo quella gente col cappellino Rev, sì, mi sembrano, sì, cioè quei disperati che vanno in giro, e cioè che proprio è l'unica ragione di vita ormai per loro è Renko. E poi soprattutto, ritornando a quel podcast di Lanterna Rouge, e secondo me c'è proprio la bomba di Remco verrà fuori tra qualche settimana, perché quando lui ha risposto e correrai alla Quick Step il prossimo anno, quando ha detto normally yes, quella è la classica, sì, risposta, sì, sì, da calciatore che sta per cambiare squadra, quindi secondo me succederà una bomba allucinante che ormai è nell'aria, però
secondo me sappiamo meno di quello che, cioè, secondo me non c'è in ballo un cambio squadra, c'è qualcosa di più grande.
Sì, infatti.
Perché, anzi, tra l'altro ho visto su GCN che è uscito oggi un video proprio riguardo una possibile fusione tra la Quick Step e la Ineos. Mamma mia, sarebbe una cosa devastante.
Sì, anche perché...
Ecco, scusami, parlando di squadre e Vuelta, è un po' quello che forse potrebbe far, cioè, danneggiare Remco nei momenti clou, nei momenti decisivi, nei momenti dove lui magari avrà un po' di difficoltà, la squadra, perché non ha una grande squadra come la Jumbo.
Sicuramente, cioè, sono tre gradini sotto, e anche perché se la Jumbo dovesse mettersi a far corsa dura come l'abbiamo vista fare al Tour, e della Sudala rimarrebbe solo Remco da solo, che poi secondo me lui c'ha la personalità per tenere testa a una squadra del genere, forse anche più intelligente e tattico di Pogacar, però lui secondo me non è il tipo da, come ha detto nel podcast, no, e quelle cose succedono solo del calcio, i contratti si onorano. Lui è, secondo me, talmente determinato che non ci sta a non avere una squadra alla sua altezza. Anche quando dice dobbiamo migliorare nell'alimentazione, sì, cioè, alla Ineos c'è una squadra che Froome aveva sul colle delle finestre la borraccia ogni tot chilometri, e per non portarsi peso dietro, e lui su ste cose secondo me proprio si segherebbe in una squadra del genere.
E poi la differenza, ad esempio, che ho visto, che lo vedi anche in televisione dopo il traguardo, l'attenzione che hanno squadre come la Ineos o anche la Bora, perché la Bora su queste cose è veramente avanti. Dopo la cronometro, se non hai visto, la Bora, sono arrivati, avevano un asciugamano per tutti, gliel'hanno messo proprio al collo dopo 10 secondi dopo che avevano tagliato il traguardo. Gli hanno messo al collo un asciugamano per diciamo, per tenere calore, per tenere calore e non prendere aria. Mentre Remco, cioè, è stato lì molto tempo, al freddo, senza, in body, davanti alle telecamere. Dettagli che come dici tu, Renko si caserebbe.
Sì, ma poi c'è, cioè, nella squadra in cui adesso il DNA di quella squadra è vincere la corsa di un giorno, cioè vincere la Roubaix, sì, vincere il Fiandre, non è vincere corse di 3 settimane. Poi è arrivato lui che logicamente Lefebvre ha dovuto spostare gli equilibri della squadra, ma non è che in un anno ti inventi quello che la Jumbo ci ha impiegato 10 anni.
Passiamo appunto in casa Jumbo velocemente. Vabbè, io credo Remco ha detto punto al podio per la Vuelta, ci sta, secondo me lui sa di essere un gradino sotto a Vingegaard e Roglic a lungo andare, sulle 3 settimane soprattutto adesso. Se dovesse vincere una Vuelta del genere, cioè, sarebbe come vincere un Tour de France alla fine. Però secondo te come messo Roglic e come messo Vingegaard? E in più ti dico una cosa, il mio parere della presenza di Vingegaard alla Vuelta, che lui ha detto che era già in calendario da novembre scorso, e sai perché secondo me l'ha messo? Perché avevano preventivato comunque una vittoria, in una vittoria preventiva di Vingegaard al Tour de France, non volevano fargli più provare quella depressione post vittoria che ha avuto l'anno scorso, con tutti gli eventi che ci sono stati, tutte le chiamate, tutte le presenze che doveva fare, e hanno deciso di riempire il tempo con una corsa a tappe che forse cioè, che sapevano sarebbe stata meno stressante per lui.
Beh, sì, è probabile, anche perché in ogni caso Vingegaard rimanere a allenarsi o fare un Grand Tour come la Vuelta è uguale, perché hanno intensità e volumi che rispecchiano un Grand Tour comunque, e Rogla bene, che l'ha preparato bene, e ieri secondo me è rimasto lì, si è un po' fatto sorprendere in quella curva, era dietro, quindi non dobbiamo tanto guardare il distacco, anche se ha preso un secondo, ma se fosse posizionato meglio avrebbe, secondo me, se la sarebbe giocata con Remco, e che ieri era proprio straripante, anche perché avrà buttato giù 4 denti quando è partito lì, poi si è anche girato, uno che parte così girandosi, sì, vuol dire, sì, che c'ha dentro una benzina, che è assurdo, però bisogna aspettare le tappe vere, quelle con più salite, e dove secondo me Rogla verrà fuori. Thomas invece me lo aspettavo, lui cioè, è proprio di natura evento singolo, e già mi ha sorpreso al giro perché non credevo sì, andasse così forte a maggio, ma lui proprio è il classico alla Froome che ti va forte 20 giorni a luglio e arriva in condizioni assurde che riesce appunto a tenere in quel mese, poi proprio quando molla di testa è proprio un altro corridore. Vediamo
ma
se
l'abbiamo
riuscire...
già visto anche alla Crono Mondiale comunque, che l'ho sentito nel podcast, cioè lui già è andato alla Crono Mondiale puntando a far top 10, cioè che da Geraint Thomas in Crono ti aspetti sempre, però è un corridore pazzesco, cioè comunque la sua età con un giro del genere a venire alla Vuelta ancora così e menare sempre, perché lui è veramente, lo dicono tutti, è uno di quelli che ha una sopportazione del dolore, comunque una voglia di mettersi alla prova sempre sovraumana, è sempre veramente di grande ispirazione.
Certo. Poi comunque sì, Ineos senza uomini è di fatto perché Aresman mi sta un po' deludendo. Sì. E De Plus si è rotto l'anca e a fine Remco in quella squadra servirebbe, farebbe comodo.
In casa Ineos ascoltavo il podcast preview di Johan Brunel, di We Do, Johan Brunel e Incapi, che cioè Brunel diceva 15 anni fa andavano alla Vuelta, i corridori andavano alla Vuelta perché il team glielo diceva di andare e andavano a riempire un po' il calendario, diciamo. Invece se guardi adesso Sivakov, che è rimasto sorpreso e arrabbiato dall'esclusione, cioè ti fa capire quanto la Vuelta sia diventata importante per i corridori e quanto sia diventata veramente... Cioè se dovessimo fare la classifica dei grandi giri è veramente la Vuelta sotto il Tour de France adesso. E sì, se guardi anche il roster di partenza.
Sì, quello sicuro. Beh, Sivakov è un po' diverso per la storia del contratto, quindi
sì, anche.
Non fa testo perché...
Comunque... No, sì, lui diceva, scusami, Brunel diceva, se fosse successo 15 anni fa sarebbe stato quasi contento di...
Sì, infatti. Però sì, ormai sono anni che vediamo quasi atleti magari escono dal tour e vogliono un po' una rivincita, a dire dai si va alla Vuelta. Poi comunque bisogna anche dire che però tanti vanno ma alla fine non c'hanno una gran condizione e li vedi già certo. Dispersi dopo le prime tappe perché veramente i nodi vengono al pettine, però il roster si fa spavento quasi ogni anno perché veramente essere posizionati dopo il tour così ti dà spettacolo, anche uno che magari al tour fa classifica, la Vuelta non ha quella condizione, va lì, prova a vincere delle tappe, c'è sempre un spettacolo allucinante.
E come terzo grande team, scusami, come terzo o quarto, no, mettiamolo prima della Ineos, Why, che mi ha sorpreso un po' l'attacco di Ayuso subito così, il primo attacco della Vuelta, mi ha sorpreso ancora di più Soler, che comunque ha tenuto botta e ha provato ad attaccare, a recuperare Sepkus quando ha provato a uscire, e non mi ha sorpreso, e ha dato prova ancora di un motore esagerato, Jay Vine, che comunque ha lavorato tanto ed è arrivato ancora lì a pochi secondi, e voglio veramente vedere come arriverà a fine giro lavorando per Ayuso, Jay Vine.
Sì, secondo me ha lavorato, ma comunque aveva ancora un po' di benzina da parte, perché secondo me uno così, se si mette a dare la menata giusta, veramente ne restano in pochi. E sì, Wae, che comunque adesso c'ha un organico assurdo, se pensi che uno come Bennett ormai non lo fanno neanche più correre.
Verissimo.
E quelli che hanno anche a casa, Ayuso ha puntato forte su sta Vuelta, e tanto carattere da buon spagnolo, vediamo se riuscirà a risalire sul podio come lo scorso anno. Secondo me può già mettere la firma, perché quest'anno il livello è più alto. Però
e c'è anche Almeida comunque nella
sì, Almeida che secondo me è un po' un cane, perché
non sai se corre per te o per lui.
Sì, non me lo vedo a fare il gregario per Ayuso. Sì. Secondo me anche l'altro giorno non li ho mai visti uniti, e quindi sono curioso, perché anche Almeida è sempre lì, è solido e non lo vedo inferiore a Ayuso. Magari c'è un po' più classe, ma Almeida è regolarissimo, cioè non, anche quando prende 10 metri va su del suo e non molla mai.
Per chiudere capitolo Vuelta, guardiamo un attimo gli ultimi pretendenti, diciamo, della classifica generale. Oltre a comunque vedere altri due della Bora molto buoni, perché vabbè, Vlasov è sempre lì, però non ha mai dimostrato di andare di più di quello che sta facendo vedere. Uytebrugs, attenzione, corridorino. E poi ti dico questo nome che a me piace veramente, cioè non mi dà grande, non mi fa impazzire, Enric Mas. Però l'ho visto veramente carico, perché dopo la crono, quando ha tagliato il traguardo, l'ho visto veramente carico e secondo me a suo modo, perché ha un suo modo di correre, raramente lo vedi prendere iniziativa, corre molto sulle ruote degli altri, ma neanche sulle ruote, cioè corre veramente in maniera costante, però forse per il podio potrebbe essergli a lottarci anche lui.
Sì, Mas è sempre lì, guarda, a me non gasa per niente, anche quando lo vedo saltare sulla sella, cioè zero, proprio non mi dice niente come corridore, però è forte, ha già salito sul podio e sì, per il podio c'è anche lui, Uytebrugs fortissimo, è già al Tour dell'Avenir lo scorso anno, e fortissimo, dicevano che fosse un nuovo Remco, e alla Bora comunque abbastanza spazio, sì, perché Vlasov serve a togliergli un po' di pressione, e però è il classico corridore che se sta bene nel giorno giusto può arrivare distante.
Bene, facciamo solo una menzione per i due italiani che hanno vestito la maglia rossa, Milesi e Piccolo, che comunque da qua a fine Vuelta potrebbero, soprattutto Piccolo, secondo me, Piccolo, gran corridore.
Sì, c'ha... è quel corridore con ste sparate da atleta da grandi classiche, e invece Milesi più trattore, più regolarista, e infatti nella cronosquadra la sua DSM ha vinto, lui ha indossato la maglia rossa, peccato il giorno dopo che l'ha persa per una caduta, ma era impraticabile la strada quel giorno, però gran motorone.
E non abbiamo parlato comunque della volata che c'è stata oggi, Caden Groves, che ruba verso la fine Molano, cioè Molano a me gasa un sacco,
sì.
Però ignorantissimo, cioè veramente chiusura ai massimi livelli, però è veramente, c'ha degli sprazzi da gran corridore, no, e c'è da dire comunque il parco velocisti è abbastanza ridotto, molto più ridotto che al Giro addirittura.
Sì, è sempre così la Vuelta, anche perché
Parliamo la Vuelta a 9 arrivi in salita, sì, su 21 infatti. Tappe, e le altre non è che le altre siano pianeggianti.
Sì, infatti no, se la Vuelta l'ha portata è perché veramente stava bene, perché altrimenti avrebbero portato un uomo, uno scalatore per Ayuso. E quindi no, oggi ci è andato vicino, perché alla fine ha preso 300 metri, sembrava quasi ce la potesse fare, poi Gross è uscito fuori alla fine, però Molano, che alla fine sì, è uno degli ultimi velocisti superstiti nel World Tour alla fine.
E comunque Groves è la prova che quando hai in squadra uno che alza il livello in un determinato contesto, quindi gli sprint, uno come Philipsen, penso si siano allenati comunque magari inizio anno in diversi frammenti della stagione, serve imparare dai più forti e alza il livello di tutta la squadra sicuramente. Se hai altro da aggiungere per questa apertura di Vuelta, dimmi pure, se no possiamo passare al secondo capitolo della puntata, dimmi tu.
No, Vuelta, beh, i lampioni di Barcellona.
Vabbè, no, vabbè, ma non stiamo, ormai si è detto già tutto.
Non ne parliamo neanche, e niente, aspettiamoci spettacolo nelle prossime tappe.
Passiamo alla gioventù, Tour de l'Avenir. Credo una lista partenti di livello altissimo, perché se pensi che c'è Matteo Riccitello che a maggio ha fatto il Giro d'Italia e non ha neanche sfigurato.
Sì, assurdo. E ha fatto, non so neanche più se
c'è differenza
senso
o no.
C'è un Tour dell'Avenir per Under 23 e quando ormai c'è, cioè, ormai il Tour dell'Avenir, cioè, dovrebbero farlo gli juniores, perché, cioè, questi atleti qua ormai sono professionisti, è inutile che stiamo lì a dire, cioè, le giovani promesse, perché non sono promesse, cioè sono già certezze,
sì, questi l'anno prossimo aprono,
cioè questo è il presente. Quindi sì, Riccitello, beh, grande Italia,
grandissima, era anni che non vedevamo un livello italiano così,
Pinarello, Piganzioli,
Pellizzari, ma anche Busatto, che comunque Busatto, anche nelle corse professionistiche aveva già fatto vedere
pazzeschi, perché appunto livello assurdo, ma già lo stesso Milesi che è già maglia rossa. La Vuelta, e due settimane fa era a Glasgow, ti fa capire quanto ormai il ciclismo, cioè, sia cambiato, e da un lato va bene, da un lato penalizza un po' gente alla Gaffu, per dire, perché, cioè, se non maturi quell'anno sembra che tu sia finito, quando magari ti basterebbero 6 mesi in più, che alla fine è una stagione in più, e per andare, non dico quanto loro, ma non molto meno. Quindi è un po' un'arma a doppio taglio, che secondo me l'UCI dovrebbe inventarsi qualcosa per tutelare, cioè per non...
Sì, però scusami se ti interrompo, Kaiser, così ti do modo di riflettere anche su questa cosa. Cioè, quello che vedo anche negli altri sport è che comunque, se 20 anni fa potevi arrivare fino a 35 anni, anche a 40, c'erano tantissimi corridori dai 35 ai 40 anni, sapevi di poter arrivare lì senza problemi in tutti gli sport. Anzi, il ciclismo era quello dove vedevi molta più gente dai 28 anni in su andare forte. Adesso si sta abbassando drasticamente questa età. Anche nel calcio, per esempio, arrivano a 30 anni che sono quasi esausti, finiti, e li vedi già andare via. Va bene, sì, per soldi, però credo anche, come anche in altri sport, dopo i 30 anni sembra quasi che ci sia un declino di intensità e di concentrazione, non so, di stimoli. E siccome questo da qua in avanti si setterà anche nel ciclismo questa cosa.
Sì, sicuramente, perché ormai ci sono livelli di intensità assurdi, e secondo me proprio a livello nervoso, e cioè fare rimanere l'End World Tour tutti quegli anni, proprio salti di testa una certa, cioè non riesci più a tenere quei ritmi.
Kaiser, abbiamo l'esempio, che lo stiamo snobbando, ma è veramente lui l'esempio del ciclismo moderno, Peter Sagan.
Sì.
Ha 32 anni. Quanti anni ha? 32 anni.
Esatto.
32 anni, 10 anni fa, 15 anni fa, eri un corridore ancora che poteva dimostrare, cioè poteva fare ancora 3 o 4 stagioni ad alto livello.
Sì, ma poi a parte quello, proprio di Sagan, vedi come alla fine i suoi coetanei, se prendi Colbrelli, che lasciamo stare che come sia finita per la storia del cuore, però alla fine lui ha vinto una Roubaix, cioè è andato via da vincente. Trentin uguale, comunque adesso, anche l'anno scorso era protagonista, e lui invece, cioè,
sì, hanno avuto un'ascesa un po' più regolare e meno, come dire, meno deleteria, perché Sagan ha 21-22 anni era già al tetto del mondo, come lo è adesso Pogacar. Cioè, guarda, anche per dirti, guarda Pogacar dopo il traguardo dei mondiali, cioè a me ha dato l'idea proprio di uno finito dalla stagione, ma finito male.
Ma appunto, ma infatti Sagan uguale, l'anno mi ricordo faceva il tour e il giorno dopo andava a fare San Sebastian e corse in ogni angolo del pianeta senza mai recuperare, e quando sei una forza della natura così non ci fai neanche caso, e poi a una certa salti per aria.
Cioè, secondo me dobbiamo anche cambiare un po' la prospettiva quando vediamo i corridori, cioè anche quando abbiamo detto... Quando Pogacar ha vinto il primo giro si dice: ah, questo ne vince per 10 anni di fila. E poi è arrivato Vingegaard. Diremo così di Vingegaard e ne arriverà un altro.
Sicuramente.
Cioè, sì, è cambiato letteralmente lo sport.
Ma io, cioè, già quando Bernal ha vinto il tour ho detto: questo qua non lo batte nessuno. Sì. E alla fine ne ha vinto uno. E
poi dopo ha avuto i suoi problemi, ma...
Sì, cioè, ma adesso sembra che sia passati 20 anni da quella volta. Sono passati 4 anni.
Verissimo. Cioè, questa è una cosa incredibile. Quando magari se guardi anche gli albi d'oro di 20-30 anni fa, in ogni competizione, ma per dirti anche la Coppa Agostoni, non lo so, quelle gare lì, per 5 anni di fila c'era lo stesso nome, per esempio.
Sì, vero.
O comunque il podio era più o meno quello, cosa che non capiterà mai più. Cioè, l'intensità che c'è nello sport moderno ti logora e per forza di cose... genera un ricambio ogni anno che fai quasi fatica a sapere chi può tra 3 anni darti qualcosa e chi
vero,
no.
Vero. No, anche se guardo Riccitello, c'è al Giro d'Italia, è andato forte, anche la crono dell'Ussari,
sì,
mi ricorda, ha fatto decimo, tipo, ero lì a vedere. Però,
undicesimo, sì.
Sì, e poi vai al Tour dell'Avenire, salta per aria all'ultimo giorno e arriva dietro a Pellizzari e al messicano, e ti fa capire comunque quanto il livello ormai sia altissimo, e ormai quasi nessuno riesce più a fare grandi differenze.
E di questi italiani ce n'è uno che ti ha impressionato? Ce n'è uno che dici: cacchio, questo c'ha qualcosa di diverso?
Beh, ti dico, corso di un giorno, Busatto.
Sì, concordo.
Proprio c'è il fisico, cioè mi ricorda gente come Cunego, Di Luca, quella gente là da corsa di un giorno, da far 1000 sparate al momento giusto. E poi Pinarello, forte, forte. E lui e Pellizzari, veramente... sembra che ormai siano là pro da stagioni, invece sono giovanissimi e hanno proprio quel fisico da corridore da grandi salite, quindi sono curioso di vedere soprattutto dove andranno. Si parla di Movistar per Pellizzari e vedremo.
Sto guardando i risultati della crono squadre. Primissimi i danesi. In pianura i danesi hanno un'altra marcia, l'hanno anche dimostrato il mondiale, cioè in pianura comunque nelle fasi aerodinamiche stanno veramente dettando legge. E guardavo un po' di foto delle gare, delle corse, degli under 23 delle squadre danesi, hanno veramente una posizione in bicicletta completamente diversa rispetto a quello che vediamo da noi.
Sì, ma lì è comunque un po' adatta anche dal luogo in cui nasci, certo, perché certo. Nasci lassù con vento e pianure e di fatto da piccolo già impari quelle cose che noi magari non ci facciamo caso. Comunque, cioè, ritornando su quei giovani là, quello che veramente mi ha impressionato quest'anno è stato Stan Emitted, che l'ho visto al Belvedere, perché c'è proprio, cioè, se Pellizzari e Pinarello li vedi dici madonna che tirati, che fisici, cioè ridotti all'osso, e sta un emitter, proprio tu lo vedi dici, cioè, sembra che questo qua abbia iniziato a allenarsi 2 giorni fa, cioè non ti dà proprio l'idea di uno che ha margini allucinanti, e un po' come i nordici in generale. E lui e Tim Ingratta, anche sempre della Jumbo, mi hanno impressionato e sono curioso di vederli il prossimo anno nel World Tour. Beh, poi eravamo a Glasgow e scalando ancora di una categoria juniores, Nordhagen, allucinante.
Sì, sì, no, ma secondo me dovremmo fare una puntata proprio perché... parlando solo di quello che vedremo tra qualche anno.
Quando sento corridori dire no, oggi non sono andato perché non era il mio percorso, cioè li inviterei a vedere Nordhagen, che per tenere botta quei vitelli sugli strappi di Glasgow praticamente doveva spaccare in due il manubrio a ogni giro. Cioè, l'ultimo giro, quando hanno aperto per l'ultima volta, era lì quasi a strapparsi in due bicipiti per tirare su sta bici, è assurdo, era la metà degli altri, però è sempre lì davanti, e ha rischiato di vincere, alla fine è arrivato quarto, quinto.
Parlando di Tour d'Avenir, mi ha un pelino deluso, anche se secondo me non è così scalatore puro, Jan Christen, lo svizzero, perché secondo me è già uno che fa comunque un calendario un po', è già due o tre stagioni che fa un calendario un po' più evoluto, però gran motore. E c'è altro da dire sul Tour dell'Avenir? Però io sono veramente, cioè è stato veramente bello vedere un team italiano così, veramente.
No, i nostri veramente davanti, e anche perché è una corsa vera, e soprattutto vedi i motori veri, perché al mondiale è sempre un po' una corsa a sé, perché anche visto il mondiale under, la corsa in linea, c'era tanta gente che stava un po' lì a ruota, ti lima, magari ti vince quello che è stata a ruota tutto il giorno, invece... Sì, cosa che non è stata per il francese, perché se l'è meritata, corso fortissimo e cioè vincitore degno, però invece ti dicevo, il Tour dell'Avenir, proprio vedi gente saltare per aria e chi invece arriva all'ultima tappa e sta ancora bene, quindi alla fine, cioè, possiamo dire... E, sì, ritornando un po' al discorso di prima, bisogna un po' stare attenti con queste corse, perché alla fine magari uno veramente si dedica a quella corsa,
sì,
anche vero, troppo, sì, sì. E poi arriva a svuotate quando deve iniziare a aprire gli anni dopo e non ne ha più, e perché veramente ormai ci stiamo vedendo un livello assurdo.
Volevo solo menzionarti che stanno arrivando i due fratelli nonché figli di Vinokurov. Sì. Alexander Vinokurov e Nicolas Vinokurov.
Li ho visti, sono sempre lì. Secondo me loro è uno che quel discorso l'hanno capito, però non è che li vedi lì davanti a far chissà cosa, però sono sempre lì intorno alla ventesima così, e secondo me non è sbagliato come atteggiamento.
Anche Luke Lampert, che l'ho visto, cioè è arrivato molto indietro, ma questo, vabbè, non è uno scalatore, grandissimo corridore.
Sì,
grandissimo.
Però anche lì, anche guardi, anche Quinn Simmons alla fine sembra un po' stia deludendo, no, le aspettative degli scorsi anni.
Ma quello nel World Tour o il fratello, tu intendi?
Sì, Quinn.
Sì, dopo ha avuto qualche problema fisico.
Sì, però alla fine sono già passati 3 anni e dice,
sì, anche quello è vero.
Quante corse ha vinto, e sembrava dovesse spaccare il mondo, e quindi bisogna un po' stare attenti quando a valutare sti giovani, perché hanno tutti la smania di metterseli subito sotto contratto, però poi alla fine sono sempre ragazzi di 21-22 anni, che c'è chi matura prima e c'è chi matura dopo.
Faremo una puntata dedicata solamente ai talenti del futuro. Anzi, vi chiediamo di scriverci, non so dove, sì, scrivete magari c'è un posto dove potete interagire su Spotify, credo. Siamo un po' piantati su queste cose, non sappiamo dove. O se no ci scrivete faremo un Q&A su Instagram, non lo so, vediamo. Così ci scrivete qualche nome che vedete bene per il futuro. Passando dal ciclismo vero, passiamo al ciclismo finto. Facciamo una minima panoramica su quello che è successo. Niente ad agosto, perché non c'è niente. Noi, vabbè, faremo Misano come gran fondo. Ah no, scusami, fermo. Introduciamo questa cosa. perché sabato vado a fare la Monsterrato, la gara gravel che serve come qualifica al mondiale UCI, che tra l'altro non ho capito se è qualifica al mondiale UCI quello Elite Pro, non l'ho capito. Wout van Aert al mondiale gravel.
Ma ci sta, cioè lui, cioè,
è proprio la sua specialità.
Lui è l'opposto di Remco, cioè, cioè, vero. Gli antipodi nello stesso paese, nello stesso momento, cioè, c'è lui, qualsiasi corsa in cui può andare ad aprire ci va, non... invece Remco
è proprio la finalizzare il tutto per qualcosa. No, è stato, cioè, che poi ho visto le foto della partenza della gara gravel che ha fatto.
Era una gran fondo.
Sì, alla fine sono delle gran fondo, ed era lì, c'era Johnny Hogerland con altri due o tre. Pensa che figata deve essere, cioè, ho visto anche foto di gente che stava andando in griglia e c'era lì da parte Wout. Però Wout in queste circostanze, cioè, non batte ciglia, è tutto normale.
Sì, è vero.
Cioè, secondo me fa anche la coda per arrivare in griglia, non come Vinokurov che l'ha saltata. E, cosa volevo dire? Ah no, non so cosa sia successo, ma tipo Johnny Hogerland e altri ragazzi sono stati squalificati perché... non so perché, devo andare a leggermelo comunque. E niente, sabato c'è questa gara, la Monsterrato, che secondo me è un format di gara veramente bello, gravel, ma non è gravel quello con le borse. Cioè, vanno veramente a stecca e parti insieme, partiremo insieme agli Elite, credo. Penso che vadano davanti loro. Però, cioè, hai modo di confrontarti con i più forti della tua età in quella specialità, anche se sei un amatore, sei fermo. Bellissima, certo, questa certo, cosa. Cioè, secondo me è bellissimo.
Sì, sì, ma già molti me ne
ma li perderò provato. Subito, però c'hai un riferimento, cioè dici sto facendo qualcosa di cacchio di forte. Non lo so.
Vero.
E altra cosa che Kaiser, non so se sta aggiornato, questa è un introduciamo brevissimamente, faremo un test perché mi sono rotto le balle, perché non si può, cioè sto guardando un botto di video dall'America, dagli UK, di gare, cioè veramente fanno, in America fanno 5 categorie di amatori, cioè 5 livelli diversi. Hai presente nel mondo amatoriale se fai 5 livelli diversi? Cioè veramente il DS nella sua categoria può andare a vincere. Cosa che in Italia...
quello sicuro.
E faremo questa cosa. È aperta solo ai tesserati, i soci dello SWAT Club, per ovvie ragioni, diciamo a livello organizzativo, perché è un test. Faremo un test event. Di un format che vogliamo fare l'anno prossimo, da ripetere magari infrasettimanalmente, oppure con una giornata sola, che potremmo chiamare tipo il Bike Porn Day, cioè una giornata veramente dove si fa di tutto. E sarà una gara in circuito di 40 minuti, stile crit americane, circuito che abbiamo individuato la pista di Lainate, quella dell'Alfa Romeo, 1,5 km, bellissimo, asfalto perfetto, curve facili, super sicuro. E faremo come test event 3 categorie, non di età, ma di livello. Ora sì, è un po' difficile capire in che livello tu debba partire la prima volta, ok. Però la categoria più bassa sarà per quelli meno forti, cioè proprio gente che non ha mai corso o ha iniziato a pedalare l'anno scorso e che non ha un livello fisico adeguato a... per dirti 43-44 di media, poi il livello intermedio e poi quello sopra dove corre magari il gaffo con quelli un po' più bravini, e vediamo come va. Però questo sarà il futuro, faremo un test di questo tipo di gara e speriamo, cioè, io sono sicuro che vada bene e capiremo, cioè sarà un test, il test passerà se nella categoria novizi, quindi quella dei meno forti, quelli che hanno avuto timore negli anni di andare a correre le gare arriveranno, finiranno la gara e saranno contenti di aver aperto. Cioè, se questi ragazzi, detto in parole povere, se i più scarsi che ci saranno saranno contenti, finiranno la gara nel gruppo, appena in fondo al gruppo, o magari riescono anche a fare lo sprint, se loro saranno contenti vuol dire che il format funziona abbiamo avvicinato altre persone alle gare e si potrà fare una sorta di campionato di questo genere, che quindi tu, se vinci la tua categoria, fai tot punti, devi passare in quella superiore, cioè ti incentiva anche, se sei sopra e vedi che non hai il ritmo, puoi decidere di scendere, puoi scendere, come fanno in America, semplicemente. Però l'obiettivo è proprio quello, dare la possibilità al Palva di turno, al Michele Palvarini, che penso abbia 3 watt di
FTP. È diventato lui il metro di riferimento.
Però, cioè, ma con tutto rispetto di Palva, perché uno, cioè, non è che è obbligato a pedalare 20 ore a settimana. Se uno ha 4 ore a settimana, 3 ore a settimana per allenarsi, cioè, è normale se uno lavora. E dare appunto la possibilità a questi ragazzi di poter competere e provare le sensazioni di gara, gruppo e velocità elevate. Elevate che poi magari fate 38 di media, cioè, che non è elevata, però vi gasa, ve lo posso assicurare. Quindi faremo questo test, ci chiederete in tanti posso partecipare, così cosa, no, solo i soci dello SWAT, perché dobbiamo comunque tenere un numero contenuto, saranno partenze di 20-30 persone per le varie categorie. E l'obiettivo è quello poi di fare questa serie con dirette streaming l'anno prossimo, cioè stiamo cercando anche sponsor che ci supportino, diciamolo, perché comunque costa. Cosa mi dici riguardo questo progetto?
No, ci sta, anche perché da quando la Red Duke è uscita di scena manca un po' uno spettacolo così, quindi c'è una crit così seria, secondo me rivitalizzerebbe tanti atleti che anche magari hanno perso un po' lo stimolo e invece tornerebbero in strada, perché veramente si gaserebbero ad aprire a 5:50 la notte.
Esatto, esatto. Bene Kaiser, faremo tante tante puntate in questo periodo, perché vogliamo ampliare un po' la panoramica e vi diremo, faremo anche puntate magari un po' più diverse, parlando anche un po' della storia di SWAT, storie nostre, trasferte e quant'altro. Se avete delle richieste, fatecele pure, non vi risolviamo i vostri problemi di vita, ma solo sportivi forse. Forza Remco, posso dirlo?
Sì, vai, vai.
No, però forza anche Rogla, perché comunque vederlo lì ancora davanti è sempre, cioè, vedere Rogla è sempre il nostro cuore. Rogla, legenda.
Legenda.
Grazie Kaiser.
Ciao a tutti, ciao Barry.